Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo alla penultima domenica prima della fine dell'anno liturgico. La parola di Dio ci invita a riflettere sul senso della storia, della vita, ma anche delle cose che contano e delle lotte che dobbiamo affrontare con coraggio. Stamattina voglio ricordare anche un parroco che è stato qui da noi, in questa parrocchia come parroco, dal 1982 fino al 96, Don Giuseppe Boldetti, che il Signore ha chiamato finalmente a 96 anni al riposo eterno. Lo ricordiamo con grande riconoscenza, un uomo molto buono, molto amato da tutta la parrocchia. Iniziamo chiedendo perdono dei nostri peccati, chiedendo che la infinita misericordia del Signore ci avvolga e liberi il nostro cuore da ogni ostacolo che possa essere così arricchente per il nostro cuore dalla generosità del Signore. Risponderemo cantando. Nella prima lettura il profeta Daniele, pensate, 6 secoli avanti Cristo, vede già il momento in cui il Signore torna per fare giustizia in questo mondo. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura, da molte domeniche, è tutta dalla lettera agli Ebrei, una lettera che mette in evidenza che Cristo è il sommo sacerdote che ha dato la sua vita per noi sulla croce, e da questo suo gesto d'amore la salvezza per il mondo intero. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni dopo la tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. È parola del Signore. In questa domenica, per la 8ª volta, la Chiesa celebra la giornata del povero. Il significato è molto chiaro. Trovare un momento in cui con tutta l'assemblea cristiana si riflette sulla situazione sociale in cui ci si trova a vivere e prendere sul serio le situazioni di disagio, di povertà, di solitudine, di abbandono, di non avere una casa, di non avere una patria, di non avere una situazione che dia una minima sicurezza di vita. È l'ottavo anno che celebriamo questa giornata e il Papa ogni anno dà un messaggio, e il messaggio di quest'anno è bello nella sua semplicità, e dice: la preghiera del povero sale dritta fino a Dio, come dire, prendi sul serio la situazione, perché Dio è in dialogo col povero, il povero è in dialogo con Dio, e tu non puoi far finta di non saperlo e di non entrare in questa situazione. Quindi l'invito del Papa, a mio parere, è proprio questo. Siamo molto affezionati ai nostri parenti, ai nostri amici, alle persone che vivono in casa con noi, e va bene. Conosciamo le persone con cui viviamo tutti i giorni, le salutiamo, quando è possibile collaboriamo, benissimo. Ma non dobbiamo considerare estranei, come se non ci riguardassero, i poveri. A quel punto allora scatta un altro aspetto, direi teologico persino. Se Dio vuole, se Dio che ama ogni creatura, e noi dovremmo ringraziarlo di tutti i doni che abbiamo ricevuto, ama il povero, quali sono gli angeli che lui può mandare per aiutarli, questi poveri? Siamo noi. Noi siamo le mani e il cuore di Dio. Qualche anno fa c'era una preghiera, una canzone anche: Dio ha bisogno degli uomini. Certo che ne ha bisogno, come ha bisogno di mia mamma per amare mio papà e di tutte e due per dare la vita a me. E ognuno lo può dire di se stesso. Certo che Dio ha bisogno per realizzare nella concretezza della vita terrena persone disponibili a essere le sue mani, il suo cuore, la sua tenerezza, la sua attenzione, la sua consolazione. Allora, riflettere sulla giornata del povero vuol dire scoprire una vocazione che abbiamo nel momento in cui scopriamo un Dio che ci ama, che ama tutte le sue creature, che vuole il bene di tutte le sue creature. È chiaro che chiede a chi ha dei doni di condividerli con chi non ne ha. Diventa una vocazione, cioè non è un se ne ho voglia, quando mi parla così, no, è una vera vocazione, una chiamata ad amare, come una chiamata ad amare le persone con cui ho costruito una famiglia, così ad amare anche le persone che per tante situazioni sociali, e qui si aprirebbe tutto il discorso economico e politico che genera la povertà, mentre trovi i soldi per andare su Marte o per costruire bombe all'infinito, come stiamo constatando tutti quanti. Ma il Signore ci chiede: guarda in faccia le persone con cui stai vivendo, aiutale nel limite della tua possibilità. Ecco, portiamo a casa oggi questo messaggio che mi pare importante. Vengo al Vangelo di stamattina. Vi annunciavo all'inizio della messa che questa è la penultima domenica. Domenica prossima festeggiamo Cristo Re, si chiude l'anno liturgico e comincia l'Avvento in preparazione al Natale. Quindi in pratica questa domenica è un po' conclusiva dal punto di vista di un cammino. E il Vangelo che abbiamo letto, se non lo decodifichiamo, cioè se non lo traduciamo, e per noi che siamo lontanissimi da chi l'ha scritto, non lo capiremmo. Permettetemi proprio una parola di spiegazione. Siamo nell'anno più o meno 70 dopo Cristo, 80 dopo Cristo, persecuzione di Nerone, terribile, bruciava vivi i cristiani per illuminare le strade o il suo giardino. Cioè, cose orribili raccontate dagli storici romani, testi autentici. E la comunità cristiana è desolata, non sa più cosa succede, ma dov'è questo Dio? Se ci ha salvati, la seconda lettura di stamattina, se lui è il sommo sacerdote, se il suo sacrificio ci ha aperto le porte del paradiso, perché poi succedono tutte queste cose? Perché c'è il male? Guardate che è un discorso attualissimo questo. E allora l'evangelista tenta, dico tenta perché capire che è difficile, di far capire ai suoi cristiani che il Signore c'è, anche se in quel momento sembrano comandare altre potenze. Nella cultura di quel tempo l'imperatore è il sole e tutti i suoi addetti sono vari pianeti o le varie costellazioni che dominano imperterrite sul mondo. E l'evangelista dice, guarda che cadono anche quelle. Viene il momento in cui, lo diceva il Vangelo di stamattina, proprio gli astri del cielo cadono, cioè queste persone che credono di essere chissà cosa passano. Beh, visto che non siamo ragazzetti, che abbiamo qualche anno di vita, ne abbiamo visti tanti cadere, ne abbiamo visti tanti che sembravano dominare il mondo, che sono proprio caduti, ma nel senso terribile del termine, cioè che hanno fatto una brutta fine. E giustamente il mondo è cambiato, per fortuna, perché non era il bene dell'uomo, ma era il male dell'uomo. Allora l'evangelista dice ai primi credenti, dovete avere il coraggio di mettere la vostra speranza in quel momento in cui caduti gli astri del cielo, quindi va via il sole, va via la luna, voglio dire, non c'è più neanche le stagioni, non c'è più, usciamo dal tempo, andiamo nell'eterno, andiamo nell'abbraccio del Signore. E quindi, vi ripeto, tenta con questi ragionamenti di parlare loro di un futuro che invece è governato dalla misericordia infinita di Dio. Portiamolo a noi, perché adesso tocca a noi vivere questa cosa. E a me pare proprio di poter dire che oggi la lotta tra il bene e il male è esplicita. È esplicita nelle guerre che stiamo vivendo. Guardate, non è più fra il bene e il male, è fra il male e il male. Lo diceva Gesù stesso in una visione dicendo l'astuzia di Satana è di far credere che abbiamo dei nemici e li combattiamo e così cadiamo tutti insieme nell'odio, nella cattiveria, nell'uccisione, nella violenza. Male contro male, è terribile questo gioco che stiamo constatando nelle notizie che ci arrivano. Io ti lancio i missili, poi tu mi lanci i tuoi, sembra quasi, direi, un tragico gioco fra potenti per vedere chi ha i muscoli più forti. E ho citato le guerre, ma se poi citate l'economia, posso dire che è la madre di tutti i mali, perché volendo egoisticamente essere il primo da una parte, c'è quell'altro che non vuole, e sono in tre adesso che stanno litigandosi, capitemi, è ancora la situazione dei primi cristiani dove la povera gente è in balia di questi astri che credono di essere chissà cosa, non a servizio della gente, ma a servizio del loro orgoglio, poi ammantato di tante motivazioni che sembrano anche razionali in certi casi. Allora, in questa situazione la lotta fra il bene e il male ci tocca tutti e siamo dentro anche noi. Allora prendo dal Vangelo due frasi molto significative. Gesù a questo punto dice, vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ecco, traduzione dalla vecchia interpretazione del Vangelo di Marco alla nostra di oggi. Il Signore viene, il Signore è presente nella nostra vita, il Signore accompagna le nostre vicende. Guardate, questo è un concetto importante. Non dobbiamo pensare a un Dio lontano, non dobbiamo pensare a un Dio che, come dire, ha altre cose da fare, disinteressato di noi, però quando magari veniamo in chiesa è come se lo svegliassimo dal sonno. Questa è un'idea infantile e pagana. Dio vive nei nostri cuori, Dio sa tutto della mia vita, conosce ogni pensiero, ogni desiderio, nel bene e nel male, ma lo conosce come una mamma che amando suo figlio lo abbraccia sempre più forte perché non vuole perderlo, perché vuole aiutarlo a camminare nella vita. Il Signore viene, ma viene continuamente. È il veniente, cioè colui che cammina con noi, che ci accompagna, che condivide la nostra vita. Beh, ma non potrebbe cambiarla questa vita, togliere le malattie, la morte, tutte le cose negative? Il Signore di più vuol darci se stesso, vuole che venga quel momento in cui, dopo questi anni di prova, possiamo veramente entrare nel suo abbraccio totale. E allora la presenza del Signore è la forza morale di affrontare qualunque situazione. Diventa un'alleanza potente, perché da quando Lui si è incarnato e si è fatto uomo come noi, ci sta dicendo: vivi la tua realtà sapendo che io sono con te, che ti do la forza di amare anche quando gli altri ti odiano. Ama i tuoi nemici, prega per quelli che ti perseguitano. Se ti chiedono il mantello, dagli anche la veste. Vi ricordate? Frase di Gesù, come dire: se tu ti fidi di me, puoi perdere anche tutto, ma non perdi la cosa più importante che durerà per l'eternità. C'è una contrapposizione fra quello che è il desiderio che abbiamo di realizzarci oggi e quella che sarà la realizzazione veramente definitiva. Allora viene la seconda frase del Vangelo importante di stamattina, che dice: dalla pianta di fico imparate la parabola, e parla del tronco che diventa tenero, poi spuntano le foglie, i germogli. Ecco, è come se Gesù mi dicesse: tu vorresti già il frutto? No, stai vivendo la stagione del germoglio. Devi avere segni di speranza che ti preparano e ti aiutano a credere a quella realtà definitiva dove veramente finalmente saremo nella pienezza di vita. È la speranza cristiana. Notate, la speranza cristiana non è la probabilità. Io lancio il dadi e ho la probabilità che venga un numero o un altro. No, la speranza cristiana è una solida sicurezza che il Signore mantiene la sua parola e ci dà la pienezza della vita. Però non oggi, nel momento finale. Quindi quando un cristiano parla di speranza non dice: ma forse un giorno qualcosa. No, il Signore ha parlato e ci ha garantito che come Lui è risorto noi risorgeremo e che la nostra vita sarà nella gioia e nella pace con Lui. Questa è certezza. Non la possiedo oggi, ma ho la sicurezza, che è la parola del Signore di cui mi fido, che diventerà anche la mia vita. Ecco, oggi siamo nel tempo dei germogli, vediamo spuntare le foglioline e dobbiamo proprio dire: Signore, mi affido a te, credo in te e spero davvero che tutto questo si realizzerà. Allora capite che il Vangelo di stamattina è proprio un invito ad avere speranza, quindi un orizzonte. La mia vita non termina con la mia morte. Ad avere coraggio di vedere i segni del bene. Perdonatemi, ma noi siamo qui a pregare, è un segno di bene. Voi per me siete un germoglio bellissimo che mi fa capire che il Signore sta lavorando nei vostri cuori e prepara il suo regno. Spero di essere anch'io un segno di speranza e di germoglio che dà a voi un po' di forza e di coraggio nel credere. Capite che è bello questo aiutarci a vicenda, questo riprende il primo pensiero che vi ho dato sulla giornata dei poveri, che ognuno di noi è mano di Dio per l'altro. Voi venite qui a pregare e per me siete la mano di Dio che scalda il mio cuore, e io spero di essere anch'io mano e cuore di Dio che scalda il vostro. Allora questo vale in famiglia, vale nel lavoro, vale in tutte le situazioni di vita. Ecco, viviamo il tempo della speranza, il tempo dei germogli. Dobbiamo avere fiducia nel Signore e rinnovare a Lui il credito totale della nostra vita. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia questa speranza forte, che ci dia il coraggio di fare gesti positivi anche in un mondo che premia i gesti negativi.